www.radiojo.it e la storia continua. Il cantiere è il primato delle macchine. La produzione in serie. La standardizzazione dei blocchi di pietra e di altri elementi costruttivi comportava numerosi vantaggi. Semplificava il lavoro dei tagliapietre che producevano in serie pezzi identici e che lavoravano con una certa continuità nella stessa cava. Faceva risparmiare sul trasporto perché i conci rifiniti pesavano meno. Spesso la rifinitura comprendeva anche le parti scolpite. Il trasporto avveniva possibilmente sulle vie d'acqua e in assenza di laghi o fiumi si costruivano persino dei canali artificiali. Questo sistema ottimizzava il lavoro dei muratori, riducendo i tempi quando si dovevano calcolare le dimensioni dei muri e montare i conci. I pezzi speciali, pietre decorate o simmetriche come quelle degli archi, venivano identificati con segni di posizionamento incisi nelle parti non in vista. Anche la comunicazione del progetto alle maestranze, incarico svolto da un aiuto dell'architetto chiamato parlatore, ne traeva vantaggio perché si riferiva a metodologie abbastanza semplici e ben sperimentate. Se la spinta alla modernizzazione fu pragmatica e incostante, ciò è dovuto al fatto che l'uomo medievale, pur credendo nel progresso tecnico, doveva fare i conti con carenze sociali, scarsità di mezzi economici, interferenze di ogni tipo. E non potendo evitare certi ostacoli, i costruttori gotici cercarono di aggirarli, scegliendo la strada della razionalizzazione delle risorse disponibili, sia operando sui sistemi di produzione, standardizzando, come si è visto, i vari elementi costruttivi e ottimizzando il collegamento con le cave e il cantiere, sia utilizzando tutti i mezzi e le macchine disponibili per il trasporto e il sollevamento dei pesi, la leva, il piano inclinato, le pulegge, la gru, la gabbia di scoiattolo. E tutto questo permise una maggiore economia, un efficace controllo sulla struttura architettonica e una utilizzazione meno dispersiva della forza lavoro disponibile. E la gabbia per scoiattoli. Non è ben chiaro chi progettasse le macchine. Spesso erano gli stessi architetti, come nel caso di Guglielmo di Sens, magister della cattedrale di Canterbury, o Brunelleschi, ma più delle volte si trattava di tecnici e ingegneri i quali, operando in altri settori, nel carico e scarico delle merci e nella costruzione delle macchine da guerra, erano chiamati ad adattare certe loro attrezzature o inventarne di nuovo per le necessità del cantiere. L'impiego delle macchine fu comunque, oltre che necessità indispensabile, anche un segno distintivo di superiori capacità progettuali e organizzative. I maestri comacini, dinastia di grandi costruttori operanti nel VII secolo nel Regno Longobardo, la cui opera è riconoscibile sin dal periodo romanico, secondo alcuni studiosi dovettero il loro nome non già all'origine comasca, ma al fatto che i loro cantieri fossero attrezzati con le macchine cun machinis e le fonti energetiche loro conosciute, quelle idraulica o eolica, l'impiego degli animali da tiro come buoi e cavalli, alleggerivano o perfino sostituivano l'impiego di energia muscolare. Nelle cave e nelle foreste erano in uso seghe meccaniche per il taglio delle pietre e degli alberi, azionate da mulini a vento o, se ci si trovava nelle vicinanze di un fiume, da meccanismi azionati dall'acqua. per caricare il materiale da trasportare fino al cantiere, il trasporto è uno dei costi che maggiormente incideva sul bilancio delle costruzioni, ci si serviva di piccole gru o di altri apparecchi di sollevamento, come il martinetto disegnato da Willard de Honnecourt nel suo quaderno. La mancanza di una documentazione diretta rende difficile stabilire con esattezza di quali attrezzature tecniche disponesse un cantiere gotico, poiché le citazioni e le descrizioni che si posseggono spesso non sono sufficienti a individuarle o a decidere il funzionamento. Quel che è certo è che gli apparati tecnici di sollevamento più diffusi, la carrucola, il palanco, l'argano, si basavano sulle macchine già in uso nell'antichità, descritte da Vitruvio. Tra le macchine più diffuse troviamo la cosiddetta gabbia degli scoiattoli, e si trattava di una grossa ruota sul cui asse si avvolgeva il cavo di sollevamento, posta sempre nella parte alta della costruzione. Man mano che questa si innalzava, a volte fornita di un congegno girevole per lo spostamento orizzontale, nella quale si ponevano uno o più uomini con il compito di far girare la gabbia arrampicandosi su pioli con cui era fornita. L'energia muscolare, sommata al peso, permetteva, rapportando il raggio della gabbia con il raggio del cilindro d'avvolgimento del cavo, di decuplicare la forza o di sollevare anche pesi molto consistenti.